Mille voci.
Perché parlare di libertà o anzi di rischio di libertà? La libertà è un rischio per voi e che cosa la garantisce? Buongiorno e benvenuto Roberto Lafranchini.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Docente, autore di un libro, appunto, Il rischio della libertà, un'esperienza di scuola che ci dà lo spunto proprio per una riflessione che direi esula anche da quello che è il contesto scolastico e quindi ci consentirà di uscire dall'aula. Penso a parole che ci accompagnano per tutta la vita, parole evocate e citate in questo libro come verità, desiderio, stupore, domanda, aggiungo dubbio, ragione, realtà. Ma torniamo alla domanda posta agli ascoltatori, poi magari prendiamo in esame o scegliamo delle parole insieme. Perché parlare del rischio della libertà e quando la libertà può essere un rischio? Parliamo a questo punto di educazione.
Ma buongiorno a tutti innanzitutto. La libertà è sempre un rischio, perché io non possiedo me stesso e non possiedo l'altro, non possiedo le cose. Nello stesso tempo mi accorgo che forse il più grande dono che l'uomo abbia ricevuto è il più grande dono, perché proprio attraverso la libertà, la messa in gioco della libertà, l'uomo riconosce le cose. Riconosce quello che accade attorno a lui, riconosce le persone, riconosce i rapporti significativi, cioè ogni cosa, perché diventi significativa per l'uomo, ha bisogno di passare dalla libertà. Quando ho a che fare con altre persone, però devo sapere che ho a che fare con persone che a loro volta giocano la loro libertà. Io devo entrare in rapporto con loro, ma loro devono entrare in rapporto con me. Io non posso pretendere che un altro entri in rapporto con me. Posso desiderare che l'altro entri in rapporto con me. Io posso desiderare di aprirmi al sapere, se parliamo della scuola, ma non posso pretendere che io possieda tutto il sapere. Questo evidentemente implica un lavoro.
Quindi il docente non deve fornire la soluzione, ma deve provocare proprio questa libertà dell'allievo. Lei lo dice, anche la libertà non si trasmette ma si provoca. Che cosa vuol dire e perché è un rischio? Torniamo.
È un rischio perché, appunto, quando insegno metto in gioco la mia libertà davanti, di fronte alla libertà dell'altro, e perciò sono due libertà che si incontrano, e altro che rischio, evidentemente. Quello che posso fare, evidentemente, non è quello di imporre una libertà, ma appunto quella di provocarla. Io devo dire che anche ormai in tanti anni di insegnamento e di scuola non ho mai trovato una strategia che mi permettesse di fare in modo che l'allievo, lo studente, arrivi all'obiettivo. L'unica strada percorribile è quella che io chiamo della testimonianza. Cioè, se io sono aperto di fronte al mondo, di fronte al sapere e soprattutto alla ricerca di un significato delle cose, perché alla fine è quello che interessa, allora qualcuno che mi vede, che mi incontra, può dire la cosa diventa interessante. Allora la cosa può diventare interessante anche per me, e questo può mettere in movimento. È quel movimento straordinario che si crea quando persone appassionate si incontrano. Oppure persone che magari all'inizio non sono necessariamente appassionate, oppure non lo si vede, perché quante volte facciamo l'esperienza di incontrare degli studenti, ma vale anche per i figli in famiglia, che diciamo sono un po' addormentati proprio su questo aspetto, un po' chiusi, un po' svogliati, e poi incontrandosi e lavorando insieme invece si fa proprio esperienza di questo coinvolgimento che in fondo, per riprendere un'altra delle parole che lei ha citato, è un'esperienza che fa capo al grande desiderio che ci unisce tutti, il grande desiderio di aprirsi alle cose, di aprirsi al mondo. Anzi, direi che qualche volta la chiusura che incontriamo, beh, in noi stessi prima di tutto, perché non siamo diversi dai più giovani, questa chiusura è dovuta al fatto che non abbiamo ancora fatto bene esperienza proprio di come questo desiderio sia la grande strada per la vita, per aprirci al mondo.
Torniamo alla libertà, anzi al rischio della libertà, il titolo del suo libro. La libertà, secondo lei, Roberto Lafranchini, stimola o quanto può stimolare l'intelligenza?
Ma appunto io direi che è l'unica strada che stimola l'intelligenza. In tutto il libro cito diversi esempi, diversi episodi, perché in fondo il libro è nato leggendo un'esperienza in corso e non è nato da una teoria. In tutto il libro c'è un esempio molto significativo, secondo me, se posso raccontarlo.
Prego, e come abbiamo bisogno di esempi, ecco, proprio per significare questa libertà.
Perfetto, è un esempio che riguarda un episodio successo alla scuola dell'infanzia, perciò con dei bambini molto piccoli. Uno dice queste cose sono cose magari da grandi, quando si riesce a ragionare, eccetera. Ma per dire come queste cose sono dentro nell'animo umano da sempre. E l'episodio è semplicemente questo. Nel nostro asilo, come in tutti gli asili, diciamo che ci sono tre livelli di età. I grandi, quelli del terzo livello, noi li chiamiamo triangoli. È una lunga storia che ha portato a questa definizione. Quelli del secondo livello, cioè dell'anno prima, li chiamiamo quadrati. Bene. Comincia l'anno scolastico, una bambina arriva ed è una grande. Vanno a pranzo, alla fine del pranzo questa bambina dice alla maestra: mi aiuti a sparecchiare? E la maestra risponde: ma adesso tu sei un triangolo, non sei più un quadrato, cioè sei una dell'ultimo anno. La bambina la guarda e dice: ah, non mi ero riconosciuta, e comincia a sparecchiare da sola con grande entusiasmo. Cioè il riconoscimento di chi si è e il riconoscimento della realtà porta a fare dei passi. Ovviamente in questo piccolo esempio il ruolo della maestra è stato fondamentale. La maestra avrebbe potuto rispondere in tanti altri modi, avrebbe potuto dire: ma su, forza che sei grande, forza che ce la fai, oppure i grandi lo fanno. Le ha semplicemente detto: ma tu sei un triangolo.
Cioè l'ha responsabilizzata.
L'ha responsabilizzata. Si è resa conto la bambina di questa cosa e ha cominciato a lavorare, si è buttata nel lavoro con grande entusiasmo.
Abbiamo ricevuto un WhatsApp. Alessandro ci scrive, dice: buongiorno, la libertà è spesso solo questione di parole, saper come parlare e saper dare l'idea di libertà ai nostri vicini. Bello, dice vicini, un po' la dimostrazione che il suo libro, che è la risultante di un'esperienza sua, ha raccolto le sue esperienze, i suoi dubbi e le sue emozioni anche come insegnante, però può servire anche fuori dalla scuola. Pensiamo, appunto, abbiamo detto accoglienza, al desiderio, lei l'ha evocato, al dubbio. Ecco, è molto importante il dubbio, è un tema che vorrei affrontare più tardi, però credo che per l'allievo, per un giovane forse meglio, il dubbio sia debba essere, come il non capire, come il limite, una fonte di risorsa. Ma come capirlo?
Allora, ne parliamo dopo, dico solo una cosa che mi viene in mente adesso. Credo che se avessimo la possibilità adesso di interrogare tutta la gente, e soprattutto chi ci ascolta, credo che tutti si renderebbero conto che nel dubbio, sto parlando del dubbio profondo, non si vive bene. Però il dubbio
neanche nelle
c'è.
Certezze, però.
Però il dubbio c'è.
Sì.
Per cui bisogna capire bene che cosa vuol dire dubbio. Però se io vivo costantemente nel dubbio, non vivo male.
Ma è interessante questo che dice. È anche un po' contraddittorio, se mi posso permettere, perché lei dice anche che educare sì è riconoscere la libertà dell'altro accettandone la sfida, però nella sfida non c'è una certezza, c'è il dubbio, c'è un'incertezza, cioè educare è vivere sempre un po' in sospensione.
C'è il rischio.
Ah,
che
eccolo.
Forse, ecco, c'è forse
mi
un'altra
aiuta
cosa.
Così, ci aiuta a capire.
Il rischio è fondamentale. Perché prendiamo anche l'esempio dei genitori rispetto ai figli. È chiaro che un genitore vorrebbe tutto il bene per i propri figli, ma se cadesse nella posizione di pensare che è lui la risposta completa, totale, definita, definitiva per i propri figli, farebbe un disastro enorme, proprio perché i figli non ci appartengono e ci sono migliaia di piccoli indizi ogni giorno che ci dicono questa cosa, perché non fanno alla fine quello che noi vogliamo, o una volta forse lo fanno e 100.000 volte no, perciò non ci appartengono. Questo vuol dire non che la battaglia è persa, ma che c'è qualche cosa di più grande che li attende. Noi abbiamo esattamente questo compito di lasciarli andare, io lo dico sempre, forse scandalizzando un po' ogni tanto i genitori, il compito più grande di un genitore è quello di lasciarli andare, di far capire evidentemente che c'è qualche cosa di grande per cui sono stati fatti, per cui sono al mondo. Ho un compito come genitore o come educatore, ma non certo quello di chiuderli dentro uno schema educativo, formativo, umano.
Il rischio quindi di lasciarli andare. E quindi, questo citando anche la bambina del quadrato e del triangolo, la bambina quadrato, poi la bambina triangolo, di responsabilizzarli di nuovo. Quindi non solo a scuola di libertà, ma soprattutto a scuola di responsabilità. Saper dare le risposte adeguate a quello che ci succede.
Assolutamente. La parola responsabilità è una parola bellissima che un po' tutti sempre evochiamo perché capiamo che è molto importante, ma non sempre ne vediamo tutte le implicazioni. La parola responsabilità contiene la parola risposta. Vuol dire che c'è qualche cosa a cui rispondere. Quando io faccio un po' sempre questo esempio, anche parlando con i genitori, quando suona la sveglia al mattino che ti dice che devi alzarti, è evidente che in quel momento metti in gioco o sei chiamato a mettere in gioco la tua responsabilità. Di fronte a cosa? Sì, di fronte alla sveglia che suona, che posso spegnere e girarmi dall'altra parte, ma di fronte alla giornata che mi aspetta. Cioè è un segnale che mi dice ricomincia qualche cosa che io spero contenga qualcosa di nuovo, qualcosa che conosco, perché tutti si aspettano qualche cosa. Se uno deve andare al lavoro, più o meno può prevedere che cosa può succedere, ma dentro quello che prevede si aspetta anche qualcosa di nuovo, tanto che alla sera torna a casa, come fanno spesso, e questo ce lo insegnano i nostri allievi, per esempio, come fanno spesso i nostri allievi quando tornano a casa, che raccontano. È vero, sapevo già che avevo storia, matematica, tedesco, però è successo questo, cioè ho fatto un passo nella vita che prima non potevo prevedere e che mi ha spalancato un pezzettino più grande di orizzonte.
Le leggo un messaggio arrivato su WhatsApp da un ascoltatore. Dice: la libertà è fondamentale e lasciar sviluppare la creatività è formativo, però sempre nel rispetto delle regole. Dice, si chiede questo ascoltatore, paradossale? Sì, ma fondamentale.
Assolutamente. La parola regola è una di quelle che oggi fanno un po' paura. Io la uso, noi la usiamo, perché è necessario.
Per conoscere meglio la nostra libertà.
Per conoscere meglio e per viverla meglio. Sulle regole si potrebbe fare un discorso veramente lunghissimo, ma è fuori di dubbio che dopo quello che ho detto, la libertà non coincide con il fare quello che si vuole. Non coincide con l'autonomia che mi permette di allungare le mani su ogni cosa per consumarle. Per consumarle vuol dire distruggerle. La libertà mi è data per qualche cosa di ben preciso, non per qualsiasi cosa. E la regola è esattamente una strada che mi permette di usare bene la libertà. La regola è anche, non solo, ma è anche fatta dalla legge. E la legge non mi dice che io devo vivere chiuso in un recinto, ma mi dice che nella mia vita c'è un limite. E quel limite ha un valore fondamentale, perché facendo i conti col limite io è come se mi affacciassi su qualche cosa di più grande che sta oltre. Perciò è la regola che mi fa capire che siamo fatti per un orizzonte che va al di là di quello che noi possiamo dominare. Per cui io sono assolutamente d'accordo che in famiglia, in società e nella scuola ci siano delle regole, con l'attenzione, che è un po' un pericolo che oggi invece da qualche parte si vede spuntare, con l'attenzione di non pretendere di regolamentare tutto. Le procedure, gli schemi, eccetera, oggi anche nel mondo della produzione vanno per la maggiore. Ecco, quando c'è di mezzo l'umano, quando c'è di mezzo l'educazione, quando ci sono di mezzo i rapporti, sarebbe assurdo pensare di regolare tutto, di controllare tutto, perché questo è esattamente
porta
un modo...
Porta poi all'analfabetismo emotivo.
E soprattutto poi a soffocare l'umano. Io dico sempre, se due persone sono amiche, sono veramente amiche, sarebbe veramente un po' patologico regolamentare quell'amicizia. Perché? Ma perché la vita già suggerisce. Però ci sono tante situazioni in cui invece la regola diventa proprio quella strada che mi permette di illuminare, quella posizione che mi permette di illuminare al meglio ciò a cui tendo.
Condivido con lei e con tutto il pubblico due messaggi. Il primo arrivato al 955, parola chiave rete 1, lasciarli andare perché non ci appartengono, scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice. Che brividi, ha espresso un concetto davvero profondo, condivido. E poi su WhatsApp Peter ci scrive, come diceva un grande poeta, meglio vivere nell'ignoranza o meglio conoscere e rimanere nel dubbio. A proposito del dubbio che abbiamo trattato prima, ne abbiamo parlato prima della regola, la libertà è assumersi il rischio di conoscere.
Quest'ultima affermazione la condivido particolarmente. La libertà è assumersi il rischio di conoscere, dove conoscere ovviamente non coincide con l'incamerare nozioni. Ci vogliono, soprattutto nella scuola non bisogna avere paura del sapere e anche delle nozioni, ma il conoscere è un'esperienza molto più grande, evidentemente, è l'esperienza che mi spalanca sull'universo intero. E come dicevo prima, senza la mia messa in gioco questo non avviene. La mia messa in gioco, che parte, come dicevo, dal desiderio che ognuno di noi ha dentro di sé, di aprirsi, di conoscere, perché alla fine c'è un punto che mi attira in tutto quello che faccio, è il senso. È il senso delle cose. Anche quando non ci penso, io mi alzo al mattino per vivere una giornata che magari potrebbe assomigliare a tante altre giornate, ma anche un po' inconsapevolmente io mi alzo, se no me ne starei a letto. Io mi alzo perché in quella giornata, che potrebbe assomigliare a tante altre, voglio capire il senso che ha per me.
Arrivano testimonianze di genitori, anche parecchie. Questa su WhatsApp è di Carlotta, dice: io ho lasciato andare i miei figli coerentemente a quanto ho sempre detto loro durante gli anni, fino a quando da maggiorenni le scelte le hanno fatte da soli, quindi liberi, in libertà. Libertà acquisita per loro scelta, direi, ci scrive Carlotta. Non li abbiamo mai abbandonati come genitori, a un certo punto solo supportati se lo chiedevano. Anche un docente deve essere così, è un educatore.
Esatto.
Siete tutti educatori, cos'è che avete in comune?
Beh,
che hanno in comune i docenti e i genitori?
Il passaggio di questo ultimo messaggio, che mi sembra, a me perlomeno sembra interessante, è questo: non li abbiamo mai abbandonati, cioè accompagnarli è fondamentale. Ci sono dati perché noi li mandiamo in fondo lontani da noi, ma questo non significa abbandonarli, questo significa vivere davanti a loro anche quando noi pensiamo che loro non ci guardano. Ci guardano invece tantissimo, sia come genitori, ci osservano tantissimo nei dettagli. Vivere davanti a loro questa nostra esperienza di rapporto nostro, di senso, di ricerca di senso con le cose, con la realtà. Guardano come facciamo a prendere in mano un oggetto, guardano come entriamo in classe se siamo insegnanti, guardano come ci riposiamo alla sera dopo una giornata di lavoro se siamo genitori rispetto ai nostri figli. Questo vuol dire non abbandonarli, vuol dire che in ogni momento loro hanno davanti a sé la nostra esperienza, e questo è fondamentale.
Poi parleremo anche dell'importanza non solo all'interno della scuola, ma nella comunicazione di tutti i giorni, della narrazione, proprio per essere capiti, per mostrare anche quelle che sono, per esprimere meglio le nostre esigenze. Potete anche chiamarci allo 0848 030707, ma io adesso saluto Fabio Camponovo, benvenuto.
Sì,
abbiamo un sottofondo da viaggio, immagino. Dove è diretto? Buongiorno intanto, benvenuto.
Sì, sto andando a Locarno, dove tengo un corso di formazione per docenti, ma se mi dà 5 secondi mi fermo.
Volentieri, intanto io Fabio Camponovo la presento agli ascoltatori, perché è laureato in lettere, ha insegnato a Ginevra in Ticino al liceo di Lugano. Da oltre 30 anni Fabio Camponovo si occupa, come abbiamo già capito, intuito, di formazione degli insegnanti e di didattica, quindi esperto di italiano nelle scuole medie del Ticino, e ora è tra i fondatori del Movimento della Scuola, associazione di cui lei appunto è copresidente. Allora, intanto le chiedo, lei l'ha letto, vero, il libro di Roberto Lafranchini?
Sì, certo, l'ho letto, perché ho avuto anche così questo compito di presentarlo, e quindi lo conosco piuttosto bene, sì.
E quindi quanto è d'accordo con le parole di scritte, con l'esperienza, con quello che abbiamo raccontato fino a questo momento? Quanto è in disaccordo anche?
Sì, allora, mi riferisco forse più al libro che non alle parole che avete pronunciato voi. Io trovo e ho trovato, leggendo il libro di Roberto Lafranchini, almeno 2 o 3 meriti indubbi che sono oggi anche piuttosto rari.
Pregi di questo libro, rischio della libertà, perché parlarne poi a questo punto? Possiamo anche chiederci.
Guardi, secondo me io dicevo 3 meriti. Il primo è che questo libro mette a tema una riflessione sul senso profondo dell'educazione e del fare scuola. Qual è il rapporto tra educazione, cultura e libertà? Ecco, su questo per esempio il libro si sofferma, sull'idea che scopo ultimo è quello di fare liberi e autonomi gli allievi, senza abbandonarli, no? Una cosa che sentivo proprio nelle ultime parole vostre. E questo mi sembra un tema oggi da riscoprire e da approfondire. Un secondo tema che mi è parso fondamentale è che Lafranchini riflette anche sul senso delle discipline di studio. Perché si impara l'italiano, la matematica, la storia, la geografia, e sul valore intrinseco di queste discipline? E infine io direi, questo mi sta particolarmente a cuore, il libro riflette sul ruolo fondamentale, io direi essenziale, dell'insegnante nel rapporto educativo. Chi è un insegnante? Cosa fa di un insegnante un buon insegnante? Ecco, lo chieda alla Franchini perché dedica qualche pagina a questi aspetti.
E mi sembra di intrasentire attraverso la sua voce e le sue parole, Fabio Camponovo, che questa domanda viene un po' spesso così evasa, o non cerchiamo la risposta spesso a questa sua domanda: cosa significhi educare veramente? Noi abbiamo citato, e citando io stessa il libro di Roberto Raffranchini, educare appunto è vivere sempre un po' in sospensione e riconoscere la libertà dell'altro accettando la sfida. E cosa ne pensa di questo? Spesso abbiamo un po' paura di queste affermazioni, ci fanno un po' paura.
Dunque va detto innanzitutto che il senso dell'educare, come anche tante altre attività che concernono, che mettono in gioco l'uomo nella sua crescita, cambia storicamente, evolve, e che oggi, a mio modo di vedere, nella scuola si sta mettendo molto peso sugli aspetti di natura metodologica, didattica e didatticistica, e forse si è un po' trascurato in realtà questo sfondo di significanza universale dell'educare. La Franchini ovviamente fa questo discorso dal punto di vista di una scuola di ispirazione cristiana, ma io ritengo che il suo pensiero ha un valore universale. Ecco. Anzi, se mi permette, cito, a proposito di insegnanti, perché mi piace molto questa frase, un filosofo, insegnante, politico francese del XVIII secolo, che amava dire questo, si chiama Jaurès, diceva: non si insegna ciò che si sa o ciò che si crede di sapere, si insegna e si può insegnare solo ciò che si è. Non so se è chiara.
È molto forte, molto forte. Penso che riguarda anche tutti noi, perché allora cosa vuol dire insegnare?
Vuol dire innanzitutto avere per sé, prima ancora che per gli allievi, una dimensione, una motivazione, una passione, e anche avere la capacità di dare senso allo studio che si fa. Non si può insegnare a studiare se non si studia. Non si può insegnare a leggere se non si legge. Ecco, non si può insegnare l'amore per la matematica se non lo si prova. Questo vuol dire.
Ecco, l'importanza della narrazione. Può stare Fabio Camponovo con noi ancora un attimo, perché abbiamo Giorgio e Dora che vorrebbero dare il proprio contributo. Giorgio, buongiorno, grazie di aver atteso.
Sì, buongiorno. Libertà.
Sì.
Libertà è qualche cosa che non possiamo arrivare a capire che cos'è, anche se stiamo qui una vita per cercare di capire.
Ma noi non stiamo cercando delle certezze, Giorgio.
Guardi, sono esattamente sulla medesima lunghezza d'onda. Allora mi esprimo concisamente così.
Sì.
Io intendo la libertà nel pensare come voglio, o meglio come posso, e dire quello che più mi convince, sapendo però che tutto è relativo nella nostra vita. Dunque, penso di aver dato il mio concetto, che è un po' generalistico, però.
No, ma va molto bene.
Bene.
La ringrazio, Giorgio.
Prego.
Sentiamo anche Dora, poi commentiamo i due interventi. Buongiorno.
Buongiorno. Io vorrei dire, cioè, traduco tutto questo pezzo di trasmissione in una frase che ci diceva il papà.
Sì.
Eravamo in cinque. Ragazzi, avete il terribile dono della libertà. Guardate di usarlo bene.
Che bello.
Già ci diceva, che io ho 74 anni.
Beh, molto bello, è molto diventato bello. Il leitmotiv della sua vita, questa frase, veramente. Questo consiglio del papà.
Dopo ognuno di noi è diverso dall'altro. Comunque,
ma per fortuna, questo è un valore.
Guardi, a me è rimasto dentro, eravamo bambini.
La ringrazio molto, Dora.
Non c'è di che.
Grazie. Dunque, siamo con Fabio Camponovo.
Mi permette,
prego, prego.
Brevissimo commento, poi così io vi saluto.
D'accordo, grazie.
Il concetto di libertà a scuola, ecco, fondamentalmente la scuola deve, attraverso l'educazione e la cultura, fare libero di camminare nel mondo il proprio allievo, così come il genitore, educando il proprio figlio, deve dargli la possibilità a un certo punto di vivere libero e autonomo.
Quindi prego.
No, con quelle regole e quella responsabilità di cui ho sentito avete parlato, sì? All'inizio della trasmissione. E naturalmente c'è il rischio, nella misura in cui questa libertà acquisita poi va utilizzata e andrebbe utilizzata secondo dei principi etici, secondo dei principi anche di utilità civile e di umanità, ecco, e non essere uno strumento da utilizzare senza senno, questo è evidente. Però non si può fuggire, secondo me, da questa apparente contraddizione.
Quindi
che fa la scuola.
Ognuno è chiamato in un certo senso ad essere protagonista, la responsabilità di avere un ruolo di libertà nella propria vita.
Diciamo che l'insegnante è contento se arriva a quel punto, o sì, dovrebbe essere contento. L'insegnante non deve fare accoliti, e quando io formo degli insegnanti cerco di non formare degli accoliti, dei dipendenti, cerco di formare delle persone indipendenti.
Grazie mille Fabio Camponovo,
prego,
per questo
prego.
Suo contributo, buon viaggio e buona giornata,
grazie.
Buon venerdì, grazie
Roberto,
mille.
Saluto, ti saluto, grazie mille per
davvero,
il tuo intervento.
Grazie mille. Roberto Lafranchini, tante suggestioni sono arrivate dagli ascoltatori, da Fabio Camponovo.
Ma tantissime.
Si è notato qualche...
Ma ne sono notate tutte, non so se riuscirò a rispondere.
Poi diamo la parola a Maura anche.
Ecco, ma una cosa riprenderei subito rispetto al primo intervento che aveva fatto Fabio Camponovo, quando aveva citato questo pensatore francese, Jaurès, e dice si insegna quello che si è. Mi fa venire in mente un'altra frase di un altro importantissimo filosofo, che è Levinas, che scrive, lo dico con mie parole, si sta attenti alle cose perché si sta attenti a qualcuno. È un po' il discorso che facevamo prima. Il ragazzo viene in aula, sa che deve imparare la storia, le scienze, la matematica, ma vuole vedere come la storia, le scienze, la matematica sono vissute e vengono, come dire, offerte da parte della persona che ha davanti. Mi ha colpito molto, perché nella nostra scuola parliamo molto delle esperienze che succedono in aula, in classe, con gli allievi. Mi ha colpito molto una volta un insegnante che mi dice ho esposto il tema della lezione e a un certo punto un ragazzo alza la mano e mi chiede: ma queste cose lei le dice anche ai suoi figli? Cioè c'è un bisogno enorme di capire se quello che ci diciamo è vero, cioè conta qualche cosa nella nostra esperienza.
Quindi l'importanza della narrazione contro una trasmissione sterile di nozioni, contro una trasmissione sterile di informazioni. L'importanza della logica, comunque, c'è logica che segue, cioè criteri di tipo argomentativo, però è anche vero, e lei lo descrive nel suo libro Il rischio della libertà, Roberto Lafranchini, che molte ipotesi matematiche o scientifiche hanno cominciato a delinearsi sotto forma di racconti o di metafore.
Io ritengo che la narrazione debba avere uno spazio forse più grande di quello che ha nell'insegnamento, almeno nell'insegnamento, diciamo così, obbligatorio. Perché un ragazzo vuole soprattutto sentir raccontare. Ora, evidentemente, quando dico così non intendo dire che il ragazzo vuol sentire delle chiacchiere. A scuola si viene per imparare e per studiare. Però il racconto ha la possibilità di provocare la libertà, appunto, anche del ragazzo, molto di più di qualsiasi altro tipo di comunicazione, soprattutto molto di più delle informazioni. Oggi siamo invasi dalle informazioni, ma ci lasciano per lo più disorientati e comunque raramente ci muovono. La narrazione è un racconto di che cosa? È un racconto, se pensiamo alla scuola, appunto dell'esperienza, di conoscenza che chi sta raccontando, può essere il maestro, l'insegnante, ma anche l'allievo, l'esperienza di conoscenza rispetto ovviamente allo specifico e alla materia che è chiamato ad insegnare. Ecco perché la frase che ho citato prima del ragazzo che chiede: ma queste cose lei le dice anche ai suoi figli? Cioè, queste cose valgono nella sua vita realmente e allora mi interessano, o semplicemente ce le dice per un obbligo contrattuale, per un dovere? Ecco, la narrazione ha questo spessore. Del resto, la narrazione è un'esperienza che tutti noi facciamo, solo che non la sviluppiamo, non la portiamo a tutte le sue più belle implicazioni, no? Se io faccio una passeggiata in montagna e sono solo e vedo davanti a me un'altra persona sola e magari aggiusto il passo per raggiungerlo, lo incontro, lo raggiungo e gli dico: che bella giornata, buongiorno. È vero, è evidente che anche in quel buongiorno si può capire che c'è un desiderio. Infatti, magari lui non lo sa, ma io ho regolato il passo per raggiungerlo, per conoscerlo, per vedere chi era, per non fare da solo il percorso. Ed è possibile, non è ovviamente una conseguenza meccanica, ed è possibile che da quell'incontro nasca un interscambio e alla fine ci conosciamo meglio e conosciamo magari anche delle cose, perché magari scopro che è un esperto di quella montagna, sa un sacco di cose.
Ecco, proprio spiegando quando la comunicazione è efficace, ma mi aiuta a capire, ci aiuta a capire quando invece la comunicazione è debole, cioè quando l'insegnamento, anche la comunicazione tout court e l'apprendimento hanno per contenuto non un'esperienza, e cerco un po' di riassumere quello che lei ci ha raccontato, ma delle informazioni. Allora io ti do qualcosa, ma tu non mi interessi personalmente. Alla fine questo è l'apertura mentale.
È un'apertura mentale. E soprattutto un'apertura che vuole coinvolgere l'altro, perché so che nel coinvolgimento dell'altro anche io cresco, non per un dovere, ma perché nel coinvolgimento con l'altro imparo, non so bene che cosa, ma imparo qualche cosa, perciò l'ho chiamato interscambio.
Sì. Un'ascoltatrice ci scrive: il massimo della libertà, provaci, ma rispetta le regole. Grazie mille. Intanto diamo la parola a Maura. Grazie mille di aver atteso.
Volentieri ho atteso.
Grazie.
Bellissima trasmissione, bellissime parole, tutte e due, quelle del francese e quelle di Levinas, naturalmente. Mi ha ricordato, come si dice, un mio professore che faceva storia proprio così. Non insegnava la materia, ma ci parlava, cioè non insegnava la storia. Cattaneo, 40 anni fa più o meno, ecco,
sì,
al liceo di Lugano, raccontava e poi raccontava anche sempre di più, non si atteneva solo e si vedeva che lui era coinvolto, ci coinvolgeva, mi lasciava per esempio lavorare a maglia durante la lezione, che era veramente, ai nostri tempi era una libertà, anche se non tutti forse amano lavorare a maglia. No, mi veramente sono molto contenta, devo dire che mi ha fatto pensare quello che devi essere molto vero per fare una cosa così, perché esporsi, la libertà vuol dire anche esporre se stesso. Per esempio quello che ha raccontato adesso il professore, è chiaro che quando tu vai verso un altro devi avere il coraggio, se si può, l'apertura mentale, la libertà di andare, di vedere, ma magari ti respinge anche, però ci vuole libertà,
il rischio,
correre il rischio. E io devo dire che mi sembra che la nostra società, io spero nei giovani, non voglia correre il rischio, perché appunto la cosa che mi ha fatto venire in mente la vostra trasmissione è che la libertà, noi ne parliamo tanto, ma in fondo a certi popoli non lasciamo la libertà di fare quello che vogliono.
Di essere,
e qui voglio
certo.
essere un po' forse polemica, come lo sono sempre, lasciamo i musulmani reggersi come vogliono. Se vogliono un califfato, non nelle condizioni attuali, ma se vogliono una regola o un modo di gestirsi che non è il nostro,
grazie,
che non è la
Maura.
Democrazia,
grazie,
lasciamoglielo
mille.
Fare. Quello per noi, per me rappresenta la libertà assoluta anche per noi.
Grazie di questo.
Non costringere gli altri nella nostra libertà.
Grazie mille Maura di questo bel contributo. Arrivederci. E è vero, la libertà si provoca, Stefano Lafranchini, educare non è facile. E Roberto, chiedo scusa. E adesso diamo la parola a Silvio, poi dopo commentiamo questo. Buongiorno Silvio.
Buongiorno, un po' mi ha preceduto la signora prima, però io volevo dire che la libertà si è liberi quanto si ha del buon senso e rispettare gli altri. E lasciar libero il pensiero degli altri, credo che allora si può diventare liberi.
Grazie mille Silvio.
Prego.
Grazie Roberto Lafranchini. Allora siamo quasi in conclusione, abbiamo ricevuto molti spunti, io ringrazio gli ascoltatori sia tramite SMS, WhatsApp, e ci hanno telefonato, però alla fine le domande sono queste, partendo dal suo libro Il rischio della libertà, un'esperienza di scuola. Qual è oggi il compito dell'insegnante o dell'educatore, meglio? Come conciliare in un'epoca comunque difficile, anche affascinante, ma difficile, pensando ai giovani, come conciliare la libertà del giovane, dell'allievo, con l'educazione, il rigore, la disciplina?
Allora, il compito primo dell'insegnante, come di qualsiasi adulto di fronte a dei giovani, io direi è quello di vivere cercando il senso di quello che si fa, sapendo, e lo dico magari pensando proprio ai nostri tempi, che non siamo i padroni, non abbiamo in mano tutto, per cui c'è qualche cosa che ci precede, e quello che ci precede è esattamente ciò che ci provoca il desiderio, ma ci provoca anche il rispetto, per riprendere una parola che è stata detta da uno degli ultimi interventi. Il rispetto non è prima di tutto una legge astratta, il rispetto viene dal guardare le cose come sono, cogliendone il loro senso e usandole per quello che sono. Per cui uno non può fare quello che vuole, ma neanche delle piccole cose. Io porto sempre ai ragazzi anche esempi molto semplici. Un cucchiaio mi è dato per mangiare la minestra. Non posso farci quello che vuole, che quello che voglio. Cioè, è la sua natura che mi detta il rapporto che io devo avere con questo oggetto. Figuriamoci poi rispetto alla vita umana. La vita umana non è mia. Io non posso decidere che in nome di qualche idea debba far fuori altre persone, perché quelle altre persone sono come me, e anche coloro che compiono queste cose sono come me. Hanno dentro un desiderio che ha preso una strada sbagliata. ma c'è qualcosa, come dice spesso Papa Francesco, che ci precede, ci primerea, lui dice, con questi suoi neologismi che spesso inventa, tirandoli un po' dalla sua lingua madre.
Sì.
Ecco, c'è qualcosa che viene prima, per cui in fondo non è che il nostro compito sia piccolo o leggero, però dobbiamo sapere che non dobbiamo inventarci tutto. Proprio perché essendoci le cose, e queste cose vengono prima di noi come le persone, basta guardarle e capire perché ci sono e come io le posso vivere al meglio.
Io volevo concludere con una frase, un pensiero che mi è stato suggerito questa mattina dalla mia collega Isabella Visetti, sentendo il tema della trasmissione, di Gianni Rodari. Se d'accordo lo condivido con lei e con gli ascoltatori, che diceva: nelle nostre scuole, generalmente parlando, si ride troppo poco. L'idea che l'educazione della mente debba essere una cosa tetra e tra le più difficili da combattere.
Posso commentare?
Deve.
Sono perfettamente d'accordo, perché si vive meglio quando, e userei una parola anche qui forse un po' fuori moda, quando ci si può guardare, si può lavorare con letizia, proprio perché le cose ci sono, non mi fanno paura, non sono prima di tutto una minaccia, ma sono una chance, diciamo, sono una sfida, sono una possibilità, e allora se le guardo in questo modo è bello stare insieme, è bello inventarsi anche delle cose, anche in una scuola grigia non riuscirei a concepirla, e di cose in una scuola adulti e ragazzi ne possono fare tantissime, a cominciare anche da momenti per esempio di festa. Si può lavorare sodo, si può lavorare bene nei momenti in cui evidentemente si è chiamati a fare questo, ma poi ci si può divertire insieme. Non è vero che i giovani non si divertono e non sanno stare con gli adulti. Noi non facciamo questa esperienza.
Grazie mille Roberto Lafranchini.